Cari fratelli e sorelle nel Signore, diamo un caloroso benvenuto a tutti voi che ora siete collegati in tutto il mondo. Iniziamo questa giornata ricordando l'ultimo fine settimana in cui abbiamo celebrato la Pentecoste. Vorrei leggere una parola della Scrittura a questo proposito dal capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, versetti da 1 a 21. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi, Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadozia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Cari fratelli e sorelle, che questo possa avvenire anche con noi, che lo Spirito Santo venga in tutta la sua pienezza su di noi, affinché tutto quello che non può sussistere davanti a Dio possa essere tolto. E pensieri oscuri, malattie, tutto che venga purificato e scacciato dallo Spirito di Dio. Noi desideriamo questi giorni dove riceveremo la pienezza dello Spirito di Dio. Sì, andiamo avanti e guardiamo e aspettiamo le cose che devono avvenire. Ma noi sappiamo, il Signore l'ha promesso e il Signore lo realizzerà come ha decretato nel suo consiglio. Vogliamo essere perseveranti e teniamo duro, restiamo saldi e prepariamoci per il giorno glorioso che verrà. Lasciamoci preparare per questo. E questo giorno certamente verrà quando non ce lo aspettiamo. Vogliamo essere pronti per il giorno glorioso che il Signore ci voglia preparare e quando verrà che siamo veramente pronti. Che il Signore benedica il suo servo, lo rafforzi nel corpo, nell'anima e nello spirito e che lo doti di tutto ciò di cui ha bisogno affinché la parola possa essere pronunciata in modo potente. Vogliamo pregare insieme. A questo ci alziamo. Fedele Padre Celeste, lode, onore e gloria al tuo nome meraviglioso e glorioso. Ti ringraziamo per queste preziose promesse su cui possiamo edificare, su cui possiamo sperare. Signore, benedicici in questo giorno e se la tua volontà fa che il tuo spirito, quando siamo insieme, scenda in pienezza su di noi. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua guida, del tuo spirito che ci conduce in tutta la verità. Benedicici in questo giorno. Disponi tutto come tu hai previsto. Ti ringraziamo, Signore, che possiamo essere oggi qui in attesa. Benedici noi, benedici il tuo servo. Ti ringraziamo nel nome meraviglioso e glorioso di Gesù. Vogliamo leggere una parola prima della preghiera? Voglio leggere da Galati 5. Leggiamo tutto il capitolo, non è lungo tanto. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati, perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via? Sì, facciano pure virare quelli che vi turbano. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adimperete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stragoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose circa le quali vi ho già detto. Vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fino a qui questa preziosa e santa parola. Alziamoci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore, anche per questo giorno di grazia e anche per quest'ora, soprattutto per la tua preziosa e santa parola che ci hai rivolto questa sera. In quel tempo il tuo servo Paolo la rivolse ai Galati, ma noi sappiamo che la tua parola ha la stessa potenza e la stessa validità, oh Signore. Tu hai fatto grazia e ci hai mantenuto la tua parola fino a quest'ora, fino a questo momento, e oggi ci parli, parli a me e a noi tutti attraverso la tua preziosa e santa parola. Dio fedele, fammi grazia e fai grazia a tutti quelli che ascoltano tutte le parole che tu hai pronunziato per mezzo dei tuoi servi e dei tuoi apostoli, affinché li obbediscono a queste, le mettono in pratica e vivono in base a questo, poiché vogliamo entrare nel tuo regno, nella tua gloria. E tu hai messo questo davanti ai nostri occhi, le cose che non possono sussistere davanti a te. Fai grazie a noi tutti, Signore, dove non siamo così come dobbiamo essere. Purificaci. Veniamo così come siamo davanti a te e ti chiediamo di aver pietà di noi, oh Dio. Facci, aiuta tutti noi. Magari ci sembriamo che siamo bravi davanti ai nostri occhi. Oh Dio, concedici grazia di vederci nello specchio della tua parola e non guardare che ci sia qualcosa di bene in noi, ma nel tuo specchio, nello specchio della tua parola, vediamo che non c'è nulla di buono in noi. Abbi pietà di me, abbi pietà di tutti noi. Ti chiediamo di rimanere con noi e benedici, continua a parlarci e benedici tutto coloro che non possono essere presenti. Noi portiamo i tuoi figlioli e magari quelli che sono nel bisogno e aiutali. Abbi pietà di loro e benedicili e falli, rendili felici, oh Dio. Signore, ti chiediamo non passare oltre, ma benedicici e aiutaci. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento sia al Signore. Mi viene quasi da sorridere, ma abbiamo ascoltato una parola così potente, e questo prima della preghiera. Una parola di Dio prima di una preghiera dovrebbe incoraggiarci a pregare, a invitarci a introdurci, ma la parola ci invita a un autoesame così potente che non ha uguali. Ma riceviamo tutto così come viene. Forse dovrebbe essere un'ora di ammonimento, una lezione per esaminarci. Cosa abbiamo più bisogno di questo? Come saprete, ho scritto una lettera circolare e volevo regolare i conti con il passato e sono profondamente sconvolto dal fatto che io, non un altro, ma io lo dico con cuore sincero, che io alcune volte sono caduto completamente in questo. Oggi, fino alla fine della mia vita, non potrò mai dire più a nessuno dove avevi la tua mente o perché hai fatto questo, non conoscevi la Bibbia e così via. Ho detto al Signore che questa lezione, che è così amara, così difficile, che era così difficile, e che la porterò fino alla fine della mia vita, perché così è stato con Adamo. Lui non ricevette la maledizione di Dio, ma il terreno che doveva coltivare, lì c'erano solo spine e cardi. Adamo, con l'aiuto di Dio, uscì così libero. Il sacrificio fu fatto, i due furono vestiti di pelli e Dio aveva risolto la questione per loro. Ma quello che gli stava davanti e che lo accompagnava era tutt'altro che piacevole. Ma non vogliamo entrare in questo adesso. Ognuno di noi in silenzio prenderà la lezione personalmente, e l'importante è che non lottiamo contro questo, ma permettiamo che questa lezione ci diventi una benedizione. Noi tutti non potremo più guardare dall'alto in basso nessuno, non potremo più scuotere la testa, perché tutti abbiamo fallito sotto certi aspetti. E se si vede in questo modo, allora si vedono tutti gli altri come dei falliti, proprio come se stessi. Allora si ha solo un desiderio, che Dio possa operare in noi tutto. E questo e se non ci riusciamo, lui è come un vasaio e lui prende il vaso come da noi ci sono solo delle rotture, ma lui fa un pezzo che può plasmare di nuovo. È così che lui ci può plasmare. Non chiedetemi come sia possibile, ma lo fa, perché abbiamo imparato la lezione del profeta Geremia che il Signore è in grado di fare, e questo è scritto così, letteralmente così. Lui può, quando un vaso si rompe, lui lo modella di nuovo, e con noi sarebbe stato a pezzi rotto e non sarebbe più usabile, ma con lui è differente. Abbiamo letto una parola, come l'ho già detto, che questo ci butta giù a terra, ma anche ci rialza, ma anche ci consola, e questo è sempre il modo di Dio di rimproverare ma anche di consolare. È sempre così. Dio non lascia nessuno nella disperazione. Se deve criticare qualcosa, lo fa, a volte con durezza, ma lo fa per aiutarci. E ogni volta, in mezzo a ciò che Dio dice, rimarrà una consolazione o una speranza. Non conosciamo Dio in un altro modo. Certamente, se prendiamo sul serio questa scrittura, non c'è nessuno che se la cavi senza problemi. Nessuno di noi potrebbe dire: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. È quello che ha detto questo il Signore, e oggi giù. Avete ascoltato l'ultima predica del fratello Branham, o deve uscire ancora? Quel giovane ricco, l'uomo che ha detto: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, quello è giù, e molti altri sono sopra. Quindi non si tratta che noi diciamo: caro Dio, tutto questo io l'ho detto, l'ho fatto, io questo non viene indirizzato a me perché io ho compiuto tutto. Se questo è il caso, allora vi consiglierei di rimanere a casa. Se ci sentiamo tanti giusti, non so se Dio può parlarci ancora. Solo se la parola di Dio davvero nel profondo del cuore ha qualcosa da dirci, ci parla, con un tale Dio vuole operare qualcosa ancora. Se la sua parola non ha più nulla da dirci e non ci parla più, allora non so cosa debba accadere ancora o cos'altro possa Dio fare. Qui ci viene detto molto chiaramente: la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Una cosa è divina e possiamo crederci o meno, l'altra è diabolica. E in mezzo a questo c'è l'uomo. L'uomo è animato dallo spirito o dall'altro o degli altri spiriti. Uno è lo spirito di Dio, da cui provengono tutti i frutti dello spirito, e l'altro sono gli spiriti. Ma forse per chiarire questo punto basta una parola della lettera di Giacomo, che abbiamo letto abbastanza spesso, per mostrare che non è l'uomo da solo, ma che è il nemico a fare il suo lavoro. Giacomo 3, dal versetto 14. Ma se avete nel vostro cuore amare gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. Noi pensiamo che una tale saggezza è la nostra saggezza. No, no, non siamo così intelligenti e svegli. Se queste qualità distruttive, amara gelosia, è come l'ubriachezza, la dipendenza dal fumo e tutte le altre dipendenze che se ne derivano, e se lo capiamo appieno o no, ma 100 anni fa nessuno così conosceva la dipendenza che c'è come adesso dei vizi, ma negli ultimi anni si sono venuti verificati dei movimenti in tutta la terra, è venuto così una dipendenza in tutta la terra. E se anche i credenti sono sotto questa dipendenza, se sono dipendenti di litigare o qualunque sia questa dipendenza, allora c'è qualcosa che non va, allora c'è un demonio lì e nient'altro. E io sono arrivato al punto in cui comincio a credere che una vera conversione incomincia col cacciare i demoni. Perché il Signore ha detto nel grande compito missionario scacciate i demoni, già in Matteo 10, in Marco 16, dappertutto. E ci sono tali cose. Voglio ricordare che il fratello Branham ha detto questo paragone con il fumare e il bere, ha detto è un demonio che in queste persone a causare questa dipendenza e poi le spinge a farlo e ad alimentare questa dipendenza, ma è un demonio che nelle persone, che le rende schiave di queste cose, che le rende indipendenti in modo che non possono aiutarsi da se stesse. Ora diremo, sì, caro fratello Frank, con chi stai parlando questo? Da che persona? Io non parlo a nessuno. Io mi lascio che la parola mi parla e guardo come sto io, come sto nel mio cuore. Sapete quanto velocemente può venire una discussione e uno ha sempre ragione, è sempre nel giusto, non è in altro modo, e già vengono le contraddizioni con la verità. Se uno ha testimoniato di essere una nuova persona, ma poi viene la vecchia amarezza e tutte le vecchie cose che vengono fuori di nuovo, e la parola di Dio ci dice qui, questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. E va ancora avanti e dice, infatti dove c'è invidia e contesa, dominano, regnano, allora non c'è pace e tutte le cose cattive, ma c'è disordine in ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Siamo tornati al vecchio tema, ma ora mi chiedo, dobbiamo avere nuovi propositi? Pensa a una vecchia predica di un vecchio evangelista in una tenda che con voce potente disse: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. E questo è più di 30 anni che l'ho sentita, ma ancora ci penso sopra. Non i nostri buoni propositi, le nostre buone intenzioni, quello che vogliamo fare, perché possiamo farlo tutta la vita, ma con questo non abbiamo fatto nulla. Deve accadere qualcosa in noi effettivamente, per cui queste dipendenze, questi vizi che sono in noi, ci vengono tolti. Non possiamo solo opprimerli o far finta che non ci sia, devono venire fuori. E credo che Dio deve operare, deve fare qualcosa, ma prima che avvenga questo dobbiamo renderci conto che non possiamo sussistere così davanti a Lui in questo modo, che non possiamo mettere una toppa nuova dopo l'altra su un abito vecchio, altrimenti tutto crollerà, deve succedere qualcosa di nuovo. Quindi non nuove e buone intenzioni, ma una nuova e profonda esperienza con Dio. Chi ha un desiderio a questo? Chi ha questo desiderio? A chi parla ancora la parola di Dio? Qui ci viene detto: perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. È un continuo avanti e indietro, una lotta. E segue, sono cose opposte fra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo Spirito non siete sotto la legge. E poi viene molto duro: ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre simili cose. Queste cose sono cose che ci vengono rinfacciate dopo tanto tempo in cui siamo credenti, e credo che dovremmo prenderlo sul serio. Forse Dio, e non solo forse, ma Dio avrà inteso bene, vuole scuoterci per far capire l'urgenza di fare questa esperienza con Dio. Se diciamo semplicemente: Signore, che diciamo semplicemente: Signore, così non funziona. Sapete quanto velocemente si prendono delle parti per qualcuno, quanto velocemente si diffonde l'invidia, quanto velocemente ci sono tutte queste cose, e poi è già troppo tardi. Nel momento in cui queste cose vengono fuori, ma quando vengono fuori? Quando non c'è, sono lì, non si possono togliere, ma quando sono lì si devono togliere. E forse Dio permette che ci siano queste cose affinché ci faccia vedere: amici, non passate oltre, ma capite quanto voglio io il vostro bene. Se questo avviene in voi, allora non siete quello che dovreste essere, e penso che Dio voglia che a tutti ci venga aiuto, che un nuovo essere, una nuova vita emerga da noi, completamente liberati da tutto ciò che è elencato qui e da tutto ciò che appartiene al vecchio uomo, che per la forza di Dio, per la forza per la forza dello Spirito e del sangue, possiamo diventare nuove persone, persone che riconoscono l'astuzia di Satana quando c'è dei partiti, quando invidia, e questo avviene così velocemente. Ma vediamo dall'inizio con Caino e Abele cosa ha fatto l'invidia, omicidio e omicidio colposo. Non, no, dobbiamo diventare persone spirituali, ma non con buone intenzioni. Solo Dio può fare questo in noi. Io mi vergogno profondamente, eppure sono fiducioso e guardo verso Dio. Quale intima comunione dovrebbe esserci fra di noi? Che tipo di legame dovremmo avere con Dio e con uno con l'altro? Com'è possibile che i nostri cuori siano in fiamme l'uno per l'altro e che possiamo ritornare al primo amore? Se dipendesse da me, prenderemo il sabato pomeriggio e ci riuniremo per conoscerci meglio. Non conosciamo l'uno l'altro. Lo devo ripetere? Non ci conosciamo nemmeno l'uno l'altro. Gli Atti degli Apostoli dicono, è scritto lì, si riunivano ogni giorno. Nessuno aveva in mente qualcosa di proprio, ma tutti avevano tutto per l'altro, con l'altro, uniti in questo amore divino. Oggi bisogna quasi supplicare per avere comunione con qualcuno. Il desiderio non c'è. È una mancanza. Io vi dico, sono agitato come il mare, così vicino al ritorno del Signore, così vicino alle più grandi benedizioni di Dio. Ci troviamo in questo stato. Ieri sera mi sono reso conto di come bisogna fare attenzione, deve essere protetti quando ci viene detto il fratello così e così, e se non si sentono le due parti, allora è una cosa unilaterale. Ecco cosa significa una cosa, e sapete, una cosa se unilaterale va sempre male, ma la cosa migliore è non sentire alcuna parte. La cosa migliore è tenere la lingua chiusa, ma siamo sulla terra e le cose vengono su di noi. Che cosa ne facciamo? Può Dio usarci e proteggerci in tale situazione? Se solo potessimo arrivare al punto in cui il Signore potesse a ognuno dare il suo posto e che sapessimo esattamente di questo è il mio dovere e qui non è più il mio dovere, non è più la mia responsabilità, il compito del fratello o della sorella o di chiunque sia, è soltanto che potremo pregare l'uno per l'altro senza che nessuno dicesse qualcosa, facesse qualche espressione che può diventare un peso per il terzo, il quarto o il decimo. E guarda avanti e dice, sì, il fratello predica lì, ma questo e quello probabilmente non sono del tutto corretto. Cari, dobbiamo stare lontani da tutto questo, riconoscere che è un'astuzia del nemico seminare discordia, sfiducia e tutto ciò che ne consegue. Poi arrivano i litigi, l'egoismo e tutto ciò che ne consegue. No, Dio vuole rinnovare, Dio vuol fare qualcosa e abbiamo ascoltato la sua parola è il seme che abbiamo ricevuto. Nessuno produrrà i frutti dello Spirito da lui stesso. Lasciate che ve lo dico, anche il battesimo dello Spirito Santo non potrà far nulla se il seme divino della parola non sarà messo, non ha messo radici nei figli di Dio. Ci deve essere una pianta, un albero su cui cresce il frutto. Non può rimanere in uno spazio vuoto, deve essere radicato profondamente. Se è scritto, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà. Che non può portare nulla da sé, ma che Dio in Cristo ha portato tutto. E nella predica che stiamo traducendo, il fratello Branham dice che quando Dio ha terminato l'opera della creazione, non c'era per lui più nulla da fare, aveva fatto tutto e si riposava. E quando leggiamo nel Nuovo Testamento, anche Cristo, dopo aver compiuto tutte le cose, si è seduto alla destra della maestà di Dio e aspetta che tutti i nemici siano messi sotto, come scabello sotto i suoi piedi. Lui ha fatto tutto e come Dio, come creatore, ha posto un ordine in tutto l'universo e tutto procede secondo la sua parola parlata, così Dio ci ha perdonato e redento in Cristo, ha posto la parola in questa Chiesa redenta affinché tutto proceda secondo la sua parola venga a compimento. Quanto siamo lontani dall'ordine divino, eppure siamo arrivati a capire che le cose non possono andare avanti così. E non voglio aumentare l'incredulità di nessuno, perché di certo ne abbiamo abbastanza anche noi nei momenti in cui non ce la passiamo bene. No, ma vogliamo rimanere reali. Se crediamo che tutte le cose devono essere restaurate, allora non possiamo evitare di dirlo al Signore. Oh Dio, come i nostri fratelli e le nostre sorelle ti hanno sperimentato all'inizio, così noi vogliamo sperimentarti adesso. A cosa ci serve di aver ascoltato la parola e non essere poi pronti alla fine? Si è ringraziato di oggi che a questo miscuglio ha messo fine. Alla fine Dio vuole una sposa pura, una sposa di Cristo, non mescolata, senza sforzo da parte sua, ma perdonata da Dio, una sposa in cui lui ha potuto operare, che si mette a sua disposizione. In me c'è un profondo desiderio che Dio torni a essere misericordioso con noi, nel vero senso della parola, e che faccia ciò che ancora manca a ciascuno di noi. E allora non giudichiamo più nessuno, non guardiamo più dall'alto in basso, ma guardiamo a terra, alla polvere da cui siamo stati tratti, e al Dio del cielo, a cui possiamo per grazia rivolgerci e andare a Lui. Le due cose ci sono nostre. Da un lato la nostra miseria, e questo lo dicono le sacre scritture. Piangete e ululate voi che sentite la vostra miseria. Guai a chi non la sente più, a chi lo ignora e pensa che tutto è a posto. No, non è così. Il nostro Dio vuole creare in noi l'ordine divino. Noi non saremo mai in grado di farlo. Li sopprimiamo le cose in modo così bene, ma questo non serve a nessuno. Personalmente desidero con tutto il cuore che Dio faccia qualcosa così perfetto. Saremo ancora esseri umani, ma non essere uomini pieni di litigiosità, pieni di fornicazione, pieni di dissolutezza, pieni di stregoneria, in amicizia, di discordia, di egoismo e di partiti, di invidia, ma persone in cui la seconda parte viene essere, si realizza il frutto dello spirito, possono essere manifestati, e questo accade in coloro che hanno sperimentato la redenzione. E fratelli e sorelle, lo abbiamo sottolineato qui e abbiamo tradotto le prediche del fratello Bran. La conversione deve ricevere una risposta dall'alto. Ogni convertito ha bisogno di una risposta divina. Lo abbiamo analizzato in modo molto chiaro e spero che anche noi lo comprendiamo. Lo Spirito di Dio è già all'opera e opera il pentimento. Lo Spirito di Dio è stato mandato per aprire gli occhi al mondo e per convincere di peccato, del giudizio e della giustizia. In fondo lo Spirito di Dio sta già iniziando a lavorare su coloro che diventeranno credenti o stanno per diventare credenti. Noi ci possiamo ricordare che lo Spirito di Dio ha operato in modo potente, ma questa non è la fine dell'opera dello Spirito. Si tratta del convincere di peccato, della giustizia e del giudizio. Ci porta a pentimento, quindi al rinnovamento, alla nuova nascita, fino al suggellamento, in modo che non manchi davvero nulla, che noi, ogni parola che noi leggiamo, che la vediamo giustificata nella nostra vita, quando è scritto colui che vi ha unti con lo Spirito. Sì, Signore, quando è scritto siete rinnovati dallo Spirito che è stato versato su di voi in abbondantemente. Sì, Signore, è avvenuto. E se è scritto, siete stati riempiti dalla forza dall'alto, che dite, sì, Signore, è successo, è avvenuto. Ma se non possiamo dirlo, è che vogliamo essere sinceri davanti a Dio, che dobbiamo, oh mio Dio, non è ancora avvenuto, e andiamo avanti e l'elenco continua e ci rendiamo conto che questo ancora non è successo e questo non è successo e questo non è successo. Dio non vuole abbandonarci alla disperazione, ma vuole dircelo chiaramente. Miei figli miei, se volete sussistere davanti a me, ogni parola di Dio nei vostri confronti deve essere adempiuta, ogni promessa deve realizzarsi, allora dovete essere rinnovati, deve essere una nuova nascita, dovete essere una nuova creatura, allora la mia vita deve essere in voi, il mio spirito deve essere in grado di produrre in voi il frutto dello spirito. Poi deve avvenire tutto. Come ho detto, posso vedere le mie mancanze a tal punto che non posso davvero alzare la voce qui, ma la parola di Dio parla a noi tutti allo stesso modo. E mi sembra che il Signore ci stia dando non solo una mano, ma entrambi le mani. E vuole dirci, ascoltate, ho buone intenzioni con voi. Voglio che in quel giorno potete sussistere davanti a me. Dio ci mostra la via, credetemi. Anche il più grande rimprovero, quando è pronunciato con amore dal Padre del Cielo, ci rendiamo conto l'effetto del balsamo e Lui ci circonda col Suo amore e non siamo disperati, ma rafforzati nella fede e diciamo, Signore fedele, fa che ogni parola diventi davvero verità e realtà nella mia vita. Quando la Bibbia parla della nuova nascere, diciamo, Signore, voglio fare questa esperienza così come è scritta nel libro di Dio e come l'hai voluta tu quando hai detto questo. E anche con ogni altra esperienza, solo allora saremo stati trasferiti dalla prima alla seconda aria, proprio come sta scritto in Giovanni 5, 24, un passo biblico che il fratello Branham amava citare. Il nostro Signore ha detto, chi crede in me è passato dalla morte alla vita. E io penso era ancora Giovanni 5, 24. Vediamo se è vero. Giovanni 5, 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Aber das ändert nichts
an der Tatsache. Non cambia il fatto che nonostante è scritto nella lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 23. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. E poi ci viene detto, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uno degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si attichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. E alle altre cose che sono scritte lì. Anche il versetto 25 è importante. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. È effettivamente possibile avere uno senza l'altro, che possiamo vivere la vita dello Spirito nel nostro cammino quotidiano attraverso il frutto dello Spirito per grazia, perché di questo si tratta. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Si vede già dove finisce il camminare nello spirito e dove incomincia il proprio io, la propria vanagloria. Uno si lascia provocare, poi viene e invidiare uno l'altro. Tutto questo, il proprio ego, tutto questo deve essere tolto da noi, e che possiamo dire: oh Dio, opera in noi, fai qualcosa per la tua gloria, per il tuo onore, facci sperimentare una conversione, un rinnovamento, una rinascita, una nuova nascita, il battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco, un suggellamento con lo Spirito Santo, come hai promesso nella tua parola e come hai fatto con i nostri fratelli e le nostre sorelle all'inizio. Abbiamo letto tutti noi dal versetto 13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E di questo abbiamo parlato: servire attraverso l'amore l'uno l'altro. Ogni cosa che viene non è legata all'amore di Dio è destinato a fallire. L'amore di Dio è come l'olio. L'olio. Senza l'olio non va. Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Non so se è scritto effettivamente così. Sì, è scritto nella predica sul monte: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche a voi allora. È scritto, sì, credo che sia scritto anche nella predica sul monte, ma anche in questo caso, quando siamo mancanti, quando dovremmo farlo da noi. Ma se l'amore di Dio è nel nostro cuore, allora sarà l'amore a guidarci, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Qui l'Apostolo non parla ai non credenti, ma ai credenti. Da quelli che hanno incominciato bene, così è scritto nel versetto 7, ma che cosa serve l'inizio? La fine verrà coronata, e la domanda è: chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Naturalmente no. Lo Spirito di Dio darà sempre l'impulso divino e ricondurrà alla parola di Dio. Qui leggiamo: un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Vi potete ricordare, l'ho detto anche qui, come le nostre madri hanno impastato meravigliosamente questo vecchio impasto, quello che doveva essere lievitato, e lo hanno reso sempre più bello e più bello. Poi è stato mescolato alla farina ed ecco che tutto si è gonfiato. E quando si guardava, si osservava come l'impasto lievitava. Ecco, e qui viene detto: un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Potremmo andare alla lettera ai Corinti, c'è tanto da leggere lì, ma non è per questo che siamo solo qui, per questo, bensì per cercare il Signore nella preghiera e per dirgli tutto quello che abbiamo nel cuore, e sappiamo che è fedele, se no non ci parlerebbe così. Eppure, come ho detto prima, la mano di Dio che ci aiuta è verso di noi. Nessuno deve disperarsi, nessuno deve vergognarsi, ma nessuno dovrebbe passare oltre a quello che Dio ci ha detto. Dio ha qualcosa da dirci. Noi tutti vogliamo avvicinarci a Lui in preghiera e semplicemente pregare, fratelli e sorelle, semplicemente pregare. È molto, molto importante che tutti noi cerchiamo il legame con Dio nella preghiera. Dio è fedele. Sono convinto che quando ancora ci parla è perché ha intenzione d'amore verso di noi. Quando le persone non parlano più l'uno con l'altro è molto male. E rimane solo il giudizio e la sentenza. Se Dio parla ancora, allora c'è speranza, allora c'è ancora speranza. Sono fiducioso nel mio Dio e so che ci ha condotti fino a qui e ci condurrà ancora a gloria e a onore del suo nome. Amen. Adesso vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua parola fedele e santa. Signore, la fine di tutte le cose è vicina. Ecco perché ci parli in modo così chiaro. Abbiamo incominciato bene, Signore, e siamo rimasti un po' fermi. E tu dici alla lettera ai Galati: chi vi ha ammaliati? Chi vi ha sfiati? Ma il Signore, ma non vogliamo, Signore, occuparci di questo. Ora si tratta di me, di te, di ciascuno di noi personalmente, di fare un nuovo inizio. Non di rimanere fermi, ma di vedere a che punto siamo arrivati e fare una fine di questo e incominciare di nuovo, che tu puoi restaurare tutto come tu hai restaurato la tua parola, che tutti i ministeri, tutti i doni, tutti i frutti, tutto torni nella tua Chiesa, o Signore, che ti possiamo conoscere e essere nel tuo amore divino, che tutti possono accettare tutti come Dio ci ha accettato in Cristo. Oh mio Dio, metti fine a tutta la negatività, a tutti i pensieri, a tutte le parole, a tutte le conversazioni, Signore. Tutto ciò che non edifica ma distrugge. Mio Dio, rendici persone in cui tu possa compiacerti, persone che si fidano di te, che ti credono. Signore, tu ci hai parlato, la tua parola è un seme. Abbiamo ricevuto questo seme in noi, che fai venire adesso la pioggia affinché il seme possa essere portato alla luce. Signore, ho questa fede che alla fine di questa epoca avrai un raccolto secondo la semina della tua parola perfettamente rivelata. Ti ringrazio per questo. E io voglio credere, Signore, che alla fine tutti gli ostacoli sono stati rimossi e tu sei mio testimone, oh Dio. Così questo sogno, quando ho visto questa visione, quando il campo era stramaturo, giallo, oro, le spighe erano piene, non c'erano né erbacce né cardi, grano puro, come lo può essere. Signore, la messe deve ancora essere portata. Ti chiedo, fedele Dio del cielo, di farci sperimentare e di renderci partecipi del fatto che è stato nell'ultimo momento è stato fatta questa messa, quando tutte le nubi del giudizio si addensano, abbiamo perso ogni speranza. Improvvisamente intervieni tu, la luce brilla attraverso l'apertura delle nubi e illumina il grano, il campo di grano, e viene portato. Mio Dio, eccoci qui, come tu hai usato altri, vuoi usare noi, facci riconoscere la nostra parte e insieme chiediamo esperienze chiare e vere con te. Signore, guidaci attraverso il tuo Spirito Santo in tutto ciò che deve essere ancora fatto. Al tuo nome sia la gloria e l'onore. Alleluia. Amen.